87.9 Radio Onda Rossa, in fine mattinata abbiamo voluto sentire Michele Giorgio, che ringrazio per essere al telefono con noi. Buongiorno Michele.
Buongiorno e grazie a voi.
Allora, oggi c'è un tuo grosso articolo a pagina 9 del Manifesto che volevamo insomma un po' commentare con te. E partirei innanzitutto, prima di parlare di Gerusalemme, ovviamente della questione governativa di Israele, se ti andava insomma di darci un po' degli aggiornamenti su quello che è l'alleanza delle compagini di alleanza della nuova Knesset e come un po' è stata vista e commentata dai giornali locali.
Ma io credo che ci siano degli elementi abbastanza chiari in questa coalizione che è nata. Allora, l'obiettivo principale è quello di rimuovere Netanyahu dal potere, e credo che questi 8 partiti si siano messi insieme principalmente al 95% per quello. È una compagine multicolore che al suo interno ha delle forze del centro-sinistra, che per la verità insomma ricorda un po' il panorama, lo scenario italiano, quindi non mi lancio in altri commenti, ma soprattutto è dominata questa coalizione da partiti della destra anche molto radicale. L'accordo di governo prevede che la carica di premier venga assegnata a rotazione. Il premier incaricato, sappiamo, è questo presunto centrista Yair Lapid. In realtà però nell'accordo che ha fatto con il suo principale partner Naftali Bennett sarà proprio Bennett primo ministro, e Bennett è il leader di un partito, Yamina, che è un partito nazionalista religioso molto di destra. Lui stesso è stato un leader dei coloni israeliani, ha sempre negato qualsiasi possibilità di sovranità palestinese nel territorio storico della Palestina, quindi stiamo parlando di tutta la Palestina storica, non solo della diciamo di Israele e Cisgiordania divisa. E quindi Bennett è sempre stato molto chiaro sul fatto che i palestinesi debbano rimanere all'interno delle loro città e al massimo poter svolgere così una sovranità a livello amministrativo comunale, niente di più. Quindi questo esponente politico israeliano molto di destra sarà il nuovo leader di Israele al posto di Netanyahu, se Netanyahu non porterà a buon fine il suo tentativo di far deragliare questa coalizione, riuscendo a così a convincere qualche deputato di questa nuova maggioranza a fare marcia indietro, perché questa maggioranza in realtà è davvero riciclata, appena 61 parlamentari su 120, quindi basta il voto contrario di un parlamentare per poter far naufragare tutto questo progetto. Però al momento le possibilità che ciò avvenga sono molto ridotte, perché sembrano essere abbastanza compatti nonostante qualche tentennamento, e quindi quando si voterà la fiducia la prossima settimana o forse il 13 o 14 di giugno, questa compagine governativa dovrebbe poter vedere la luce, e sarà una compagine governativa dominata dai partiti della destra. Su questo bisogna essere estremamente chiari, anche perché il centro-sinistra ha talmente pochi parlamentari alla Knesset che naturalmente ha ottenuto dei ministeri di definiamoli secondari, volendo un po' accentuare. L'unico che ha ottenuto, l'unico presunto centrista, e Benny Gantz, che dovrebbe conservare la carica di ministro della difesa. Certo, considerare Gantz un centrista e un uomo di destra insomma è piuttosto arduo, per cui bisogna tenere conto di questa situazione, al quale bisogna aggiungere fatto importante, che di questa coalizione farà parte a pieno titolo per la prima volta un partito arabo per giunta islamista. Questa è una novità vera e propria che potrebbe in termini teorici rappresentare una svolta nella politica israeliana, uno sdoganamento dei partiti arabi che sono sempre arabi, che poi sono palestinesi, sottolineiamolo quattro volte, in Israele, perché in 73 anni di storia di Israele sono sempre stati tenuti ai margini della stanza, fuori dalla stanza dei bottoni e dalla stanza del comando. Però bisogna considerare che Mansour Abbas, il leader di questo partito Ram islamista, che già aveva avviato lo scorso anno negoziati anche con Netanyahu eccetera, è allo stesso tempo considerato ingenuo dai suoi detrattori e dai suoi ex compagni di schieramento politico, cioè la lista araba, un ingenuo che sta semplicemente favorendo un processo politico che dicono non porterà nulla di positivo ai palestinesi in Israele e loro diritti. Allo stesso tempo però Mansour Abbas è anche leader di una formazione politica che condivide non poco con la destra israeliana. Questo sembra molto strano, ma in realtà ci sono, da un punto di vista sociale, dei diritti civili, molte compatibilità. Ad esempio Mansour Abbas si è sempre opposto all'interno dello schieramento dei partiti arabi ad aperture verso il mondo omosessuale, dei diritti LGBTQ. E questo lo ha portato automaticamente a sentirsi più vicino al Likud, ai partiti della destra israeliana, che su questi temi, se non hanno le sue posizioni, comunque si avvicinano abbastanza. Lo stesso Yamina ha sempre avuto, come dire, mal di stomaco ad appoggiare pienamente i diritti degli omosessuali in Israele. Per fare solo un esempio, ovviamente si potrebbe parlare anche di altro, però Mansour Abbas del partito Ram dice che questa cosa non è vera. Lui ha ottenuto un grande successo facendosi accettare dai partiti sionisti, così come vengono chiamati in Israele, dai partiti sionisti, e che lui porterà a casa dei risultati ottimi, tant'è vero che avrebbe ottenuto, ma questa è una cosa tutta da dimostrare, ben 53 miliardi di shekel, che corrispondono a, credo, se ricordo bene, a circa 14 miliardi di dollari, che saranno investiti nelle zone arabe, cioè palestinesi, nel territorio israeliano, per lo sviluppo di infrastrutture e per alimentare tutta una serie di programmi e di progetti che servono per lo sviluppo di quelle aree. Non solo, ma avrebbe ottenuto il riconoscimento dai suoi compagni di coalizione di tre villaggi beduini nel Negev non riconosciuti. Una base elettorale forte di questo partito è proprio tra i beduini nel sud di Israele. Però vedremo, questo è sulla carta, neanche sulla carta, discorsi che si sono fatti tra di loro, bisognerà infatti vedere se e poi effettivamente queste cose verranno tradotte in realtà. E molti, appunto, soprattutto gli ex alleati di Mansour Abbas nel fronte arabo, negano che tutto questo avverrà, soprattutto nelle proporzioni in cui le descrive Mansour Abbas.
Michele, questo che ci dici, insomma, è molto interessante, nel senso che evidentemente il processo anche di estremizzazione religioso che è avviato negli ultimi, insomma, con la nascita ufficiale dello Stato ebraico e via dicendo, alla fine sta portando a una religiosità diffusa, per cui alla fine sì, è vero, insomma, anche i soldi che verranno dati a quei palestinesi, che comunque alla fine ne faranno una diffusione probabilmente sempre a fini religiosi, non so come dire, un controllo anche per quanto riguarda la società, con un ricatto, insomma, sempre sulla questione religiosa, che mi sembra, insomma, molto interessante, che è un discorso che della compagine palestinese in qualche maniera deve cominciare anche a circolare. La cosa che ti volevo chiedere è come stanno rispondendo, insomma, anche all'interno i cittadini ebrei israeliani, ma anche quelli palestinesi. Cioè, la stampa, per esempio, che cosa dice di questa estrema religiosità governativa?
Beh, adesso, insomma, riassumere tutto con l'aspetto della religiosità di questa compagine governativa forse è un po' ridicolo.
No, infatti, diciamo, però
diciamo che le reazioni che ci sono state sono queste. Bisogna considerare che Netanyahu è un leader politico che ha moltissimi nemici anche nel mondo dell'informazione, proprio per come è fatto lui. Cioè lui non è riuscito a formare un governo pur avendo una Knesset di destra. Lui è stato il leader della destra, ma in questi 12 anni ininterrotti al potere è riuscito a crearsi talmente tanti nemici da frantumare la destra ed arrivare alla situazione di oggi, dove la destra, o meglio una parte di essa, quella forse, cioè non forse, quella non ortodossa, ultraortodossa religiosa, ma quella religiosa sionista. Adesso qua entriamo in un campo un po' particolare che andrebbe spiegato, ma noi non abbiamo tempo e andiamo avanti.
Però se vuoi una volta diciamo, la facciamo una trasmissione specifica.
Assolutamente sarebbe interessante.
Sì,
però
beh,
dicevo appunto, è riuscito a crearsi talmente tanti nemici anche a destra, per cui non è riuscito a trovare un numero di seggi sufficienti per formare un suo nuovo governo e adesso rischia seriamente di essere mandato all'opposizione dopo 10 anni. E quindi anche nel mondo dell'informazione, nonostante alcune persone guardino a questa nuova coalizione con qualche, come dire, arricciando il naso, anche con qualche mal di stomaco, eccetera, lo si vede anche da parte di non pochi deputati, diciamo, di questa nuova maggioranza, però il fatto stesso che Netanyahu possa essere mandato in qualche modo a casa, poi così non è, è una cosa che soddisfa anche persone a destra. Quindi c'è una reazione da parte dell'informazione dove quelli che hanno sempre odiato Netanyahu in questi anni sono perfettamente molto felici e quelli che ovviamente stanno con Netanyahu, il campo pro Netanyahu, reagiscono in maniera anche scomposta. Cioè noi dobbiamo tener conto che in questi giorni ci sono state manifestazioni di attivisti pro Netanyahu, non solo dei Likud, che sono andati a manifestare davanti alle case di questi esponenti dei partiti di destra che hanno deciso di mollare Netanyahu. Ci sono state anche minacce per quanto riguarda i palestinesi. Ora, al di là della questione di Mansour Abbas, che sì, dice io mi alleo con chiunque, basta che mi diano i soldi per le aree arabe, per la mia base
certo
elettorale, e sono a posto, gli altri partiti dicono o c'è Netanyahu o questa compagine per noi non cambia niente, perché il problema è quello di raggiungere una situazione di parità assoluta di tutti i cittadini di questo paese, sia arabi che ebrei, e non quello di trovare delle maggioranze, tra l'altro molto fragili, che possono cadere anche tra 6 mesi o addirittura anche prima, e che siano di destra e che non hanno nessuna intenzione di risolvere quelli che sono i problemi storici del rapporto tra arabi ed ebrei in Israele e la questione ovviamente dell'occupazione militare di Cisgiordania, Gaza, certo, e Gerusalemme Est. Quindi le reazioni ovviamente sono diverse a seconda che si appartenga alla maggioranza o alla minoranza in questo in Israele.
Nel frattempo continuano le manifestazioni a Gerusalemme. No, tu oggi ne parli anche sul manifesto, di questa scesa in piazza di tantissime persone con la maglietta 7850, il numero stampato su tutte le magliette, indossate ieri dai partecipanti alla maratona Sheikh Jarrah Sit Wan, un evento politico e non sportivo con cui i palestinesi di Gerusalemme hanno ribadito l'unità della lotta. Che cosa sta succedendo ancora? Finita insomma il bombardamento di Gaza, la questione della sostituzione etnica di alcuni quartieri di Gerusalemme, continua la resistenza su questo.
Ma io credo che sia, come dire, per me almeno è abbastanza evidente che quando ci sono queste escalation militari, che tra l'altro poi si concludono tutte allo stesso punto, perché è la stessa storia del 2014, del 2012 e del 2008-2009, quando a Gaza, vi ricorderete, c'era vittoria al rigore,
certo.
E ecco, siamo sempre allo stesso punto. E invece io credo che prima di questa escalation, e adesso infatti sta riprendendo con rinnovata forza, ci fosse stata una mobilitazione popolare molto significativa che aveva messo insieme i palestinesi di tutto il territorio, quelli in Israele, quelli in Cisgiordania, anche chi viaggia ovviamente, al di là degli aspetti militari, e quelli di Gerusalemme, rispetto a delle questioni molto concrete,
certo,
i diritti delle persone. Non sto parlando di diritti civili, sto parlando di diritti politici,
certo,
di fini di discriminazioni. Cioè i palestinesi di Israele avevano trovato nella vicenda di Sheikh Jarrah, di questi sgomberi con la forza di famiglie palestinesi che verrebbero sostituite non da semplici cittadini israeliani tra l'altro, ma da persone che fanno parte, sono vicine ad organizzazioni dei coloni, dell'estrema destra religiosa e via dicendo, hanno trovato delle affinità molto concrete, perché in alcune città, quelle che vengono chiamate le città miste, ci sono processi molto simili in atto, che avvengono con altre modalità, che però portano alla gentrificazione nazionalista, certo, così come viene chiamata. E quindi tutto questo, la mobilitazione cosa aveva innescato un meccanismo di unità fra palestinesi innanzitutto, ma anche di, come dire, era anche una storia di dare una possibilità diversa, una strada diversa di portare avanti una lotta anche in futuro. E io credo che questo stia riprendendo, lo si è visto non solo ieri, perché poi in realtà le manifestazioni a Sheikh Jarrah, Sirwan, non sono mai del tutto cessate, anche quando ci sono stati questi 11 giorni di scontro tra Hamas e Israele, abbiamo visto con i risultati catastrofici che ci sono stati per la striscia di Gaza e la sua gente. Ma vi dicevo, non si sono mai interrotte queste manifestazioni, e ieri c'è stata questa dimostrazione in cui, tra l'altro, a questa maratona politica, chiamiamola così, certo non sportiva, hanno partecipato palestinesi innanzitutto, in stragrande maggioranza, ma c'era anche, diciamo, anche degli stranieri, c'erano anche degli attivisti israeliani, quindi sicuramente si sta portando avanti un discorso di nuova mobilitazione popolare su questi temi, e questi sono sicuramente degli aspetti che mettono anche in difficoltà le autorità israeliane su come reagire di fronte a questo, perché l'uso della forza è stato non poche volte nelle scorse settimane stigmatizzato, l'uso della forza da parte della polizia, certo, stigmatizzato anche da alcuni alleati di Israele. Gli stessi Stati Uniti hanno espresso una posizione, questo prima dell'escalation militare, a me onestamente raramente è capitato di ascoltare queste cose dagli americani, dove dicevano che erano preoccupati per il fatto che si cacciassero fuori delle famiglie palestinesi che vivevano in quelle case sin dagli anni 50. Sembra molto poco, una posizione soft, ma non è che gli americani tutti i giorni stiano a prendere posizione, certo, a favore dei palestinesi, ma comunque c'era stata una reazione anche della Giordania, dell'Egitto, cioè di paesi che sono stretti alleati di Israele nelle questioni di sicurezza. Quindi non lo so, l'impressione è che questa mobilitazione popolare possa dare dei frutti ai palestinesi, alle istanze palestinesi nei prossimi mesi, se ovviamente continueranno in questa forma questo tipo di iniziative e di attività.
E certo, e vedremo anche in un futuro se il governo si formerà, insomma, anche Bennett, essendo anche poi l'espressione del colonialismo dei coloni, anche quale sarà la risposta a questo, dovendo lui rendere conto.
Giusto per chiudere il discorso, non pochi dicono che forse Bennett potrebbe adottare delle misure, delle politiche persino più estremiste di quelle di Benjamin Netanyahu, cioè rivelarsi meno prudente, perché Netanyahu ovviamente, insomma, è stato molto chiaro nelle sue politiche, soprattutto con l'amministrazione Trump, diciamo, è andato a nozze, questo è evidente, però è anche vero che Netanyahu è, pur essendo di destra, molto precisa, lo dice senza nessun problema, allo stesso tempo però è anche uno che ha dovuto tener conto della situazione internazionale e dei rapporti tra i vari paesi, delle tante situazioni che sono sul terreno. E la domanda è: Bennett farà come lui, peggio di lui? Pochi credono che farà meglio di lui.
Infatti questa sarà sicuramente una cosa, penso che sulla questione coloni, insomma, in cui si può anche probabilmente anche scardinare qualcosa all'interno della stessa abitanti in Israele, insomma, comunque andremo a vedere. Sicuramente un momento interessante questo per la vita politica e anche sociale all'interno di Israele, che poi, insomma, potrebbe anche creare degli anche in Cisgiordania la questione dei coloni non è che non c'è o non ci sia.
È una questione importante in Cisgiordania, della doppia legge. 3 milioni di palestinesi che vivono sotto la legge militare nello stesso territorio, casomai a distanza di poche centinaia di metri, c'è un villaggio arabo di una colonia israeliana, ecco, il colono israeliano viene giudicato e sotto la legge civile dello Stato di Israele. Queste sono questioni molto concrete sulla quale ora i palestinesi e i loro amici stanno battendo molto per dimostrare quello che avviene sul terreno, e secondo me sono questioni molto interessanti, come anche, davvero per chiudere, per non annoiare troppo chi ci sta ascoltando, ci sarebbe da discutere anche rispetto ai palestinesi in Israele, mobilitazione sui temi che abbiamo detto, novità importanti sui temi che abbiamo detto, ma c'è anche un processo di integrazione da parte di una porzione non insignificante di palestinesi di Israele, e ci parliamo di integrazione nel sistema ovviamente dello Stato di Israele, che è stato abbastanza marcato in questi ultimi anni e che riguarda soprattutto questa classe media che non è tanto piccola e che andrebbe analizzata nelle sue manifestazioni forse in maniera più attenta, insomma, per capire anche cosa succede e anche cosa non può accadere in questa minoranza palestinese in Israele.
Grazie Michele Giorgio, come sempre ne faremo un'altra più in là, perché mi interesserebbe anche andare a capire un po' invece quali sono i commenti dell'autorità palestinese piuttosto che Damas, sia per quanto riguarda l'entrata di un partito politico palestinese dentro la Knesset, ma anche sulla questione poi dei coloni, insomma. Però casomai ci torniamo su, però ecco un argomento che se ti va nelle prossime settimane possiamo approfondire.
Benissimo, buon lavoro a noi.
Grazie a te, sempre grazie tante.